Alle 8:41 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Lo dicevamo, la macchina della solidarietà si è messa in moto anche per la popolazione colpita nelle Marche dalla tragedia, le indagini sulle telefonate, si cerca Mattia, trovate le scarpe, il titolo che prendiamo dalle pagine interne del Corriere per quanto riguarda le accuse per l'allerta mancata e le ricerche del bambino disperso. Ma vogliamo collegarci con Davide Costa, che è responsabile del nucleo documentaristico dell'ANPAS Toscana in missione appunto in questi giorni nelle Marche. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, è operativa, dicevamo, nelle Marche la colonna mobile della Protezione Civile Regionale della Toscana, numerosissimi i volontari, idrovore, scavatrici, moduli per la pulizia del fango e squadre di motoseghisti, e non solo. Cosa avete trovato, Costa, e qual è la situazione, soprattutto anche la tenuta psicologica della popolazione?
Ma la situazione è particolarmente complicata perché ormai sono passati diversi giorni dall'alluvione e la situazione soprattutto nella città di Senigallia, che è l'obiettivo principale della colonna mobile della regione toscana, è ancora particolarmente critica, con le aree vicine al luogo dell'esondazione ancora piene di fango, gli scantinati allagati, e la popolazione è comprensibilmente particolarmente provata. Quindi ci sono zone soprattutto nella periferia di Senigallia dove gli aiuti sono arrivati soltanto nella giornata di martedì, in particolare appunto alcune zone periferiche che sono state proprio considerate come obiettivo della colonna mobile della regione toscana. Quindi situazione complicata, anche perché il territorio interessato è vasto, devo dire, andando di persona ci si rende conto come la situazione sia peggiore rispetto a quanto riesce a filtrare attraverso i mezzi di comunicazione, perché avendo colpito una città media come Senigallia, il numero di interventi è particolarmente elevato.
Come venite accolti dalla popolazione? C'è forse ancora un po' di risentimento per il fatto che i soccorsi sono arrivati un po' in ritardo, o la popolazione è benigna nei confronti degli aiuti in questo momento?
Allora, diciamo che il primo approccio, soprattutto nella giornata di lunedì sera, quando i nostri primi volontari, valutatori si sono approcciati alla popolazione, in alcuni casi non è stata semplice, perché appunto si tratta di un evento che è successo venerdì e in diversi contesti fino a lunedì sera, martedì mattina non si era visto nessuno in termini di soccorso per risolvere le criticità. Quindi il primo approccio in alcuni casi è stato difficile. Poi la soluzione migliore è parlarsi con il cuore in mano e spiegare che noi siamo un gruppo di volontari che si è mosso appositamente dalla Toscana per portare aiuto. Ecco, basta spiegare che ci sono persone che si sono mosse volontariamente da un'altra regione per portare aiuto, e nella stragrande maggioranza dei casi i toni si rasserenano. E è successo, l'ho visto con i miei occhi ieri, peraltro alla presenza dell'assessore regionale Monni, una persona che lunedì pomeriggio era comprensibilmente arrabbiata perché si era sentita lasciata da sola per tutti questi giorni. Ieri, quando è terminato il lavoro di pulizia del piazzale della sua azienda, di sgombero di tutte le masserizie inutilizzabili, si è commossa e ha ringraziato e ha detto: senza di voi non ce l'avrei fatta, o comunque sarebbe stata molto più difficile. E quindi poi come succede spesso in questi casi, si crea un rapporto con la popolazione che va al di là poi del mero servizio che viene erogato, ma diventa un rapporto, non dico di amicizia, ma insomma di vicinanza.
Da quello che avete potuto vedere, raccontare appunto, e raccogliere come informazioni, quali sarebbero adesso le principali, cioè le priorità dei primi giorni, al di là di quelle che sono poi tutte le ricerche, le acquisizioni dei documenti da parte degli inquirenti, le richieste dei cittadini e la verifica della tempistica rispetto all'allerta a cui facevamo riferimento?
Certo, fermo restando tutta la parte giudiziaria sulla quale non è nostro compito entrare, sicuramente c'è una grandissima quantità di masserizie da recuperare, da togliere dalle strade, perché questa alluvione, come succede spesso, ma in particolare lo abbiamo notato, ne parlavamo anche con alcuni colleghi, ha creato un'enorme quantità di prodotti che non possono essere recuperati e vanno necessariamente buttati via. E finché non si riesce a liberare le strade da questi mucchi, non si può neanche iniziare il lavaggio delle strade, quindi diciamo è un po' un cane che si morde la coda. Prima riusciamo a liberare le strade, prima le ditte incaricate riescono a liberare le strade e prima si può cominciare a lavorare sulla ripartenza. Tenete conto che ci sono alcune zone del centro di Senigallia dove ci sono ammonticchiati ai lati delle strade 10-15 centimetri di fango che non si tolgono così facilmente come si può pensare, dove non basta neanche un'idropulitrice o i moduli di TSK in dotazione alla protezione civile. Servono ruspe, servono camion per portare via il fango che poi va smaltito insomma in maniera appropriata. Quindi è una ripartenza che presumibilmente avrà bisogno ancora di diversi giorni.
Anche perché poi bisogna sapere anche dove portarli questi materiali, alcuni dei quali immagino sono anche carcasse di autovetture, insomma c'è anche roba voluminosa, bisogna avere anche un piano di dove smaltirla questa roba.
Sì, diciamo che essendo stata mossa la macchina della protezione civile a tutti i livelli, quindi a partire dal livello nazionale con il Dipartimento di Protezione Civile, alcuni passaggi vengono facilitati almeno nella fase di prima emergenza, quindi anche la ricerca dei luoghi dove destinare, almeno per stoccare almeno temporaneamente questo materiale, è affidato al Dipartimento di Protezione Civile, che in questi casi qui può semplificare un po' un iter che in altri casi sarebbe comunque molto lungo. Detto questo, i punti di stoccaggio vanno trovati, le macchine, le gru per spostare il materiale vanno trovate, così come le ruspe, e no, non è cosa banale. Faccio un esempio semplice: in questi giorni una criticità che è emersa particolarmente era la mancanza di autospurghi, quindi di camion che potessero effettuare quel servizio, in mancanza del quale difficilmente si riesce anche a liberare gli scantinati.
Una domanda che ha a che fare con la fascia più piccola, no? Delle vittime, delle testimoni, insomma dei testimoni di questa alluvione. Mentre si sta cercando Mattia Luconi, 8 anni, immagino che abbiate incontrato i bambini anche di Senigallia, la situazione sul fronte dei più piccoli, come raccontare, appunto, documentare quello che sta succedendo, dando una prospettiva di soluzione, di ritorno alla normalità.
Ah, i bambini sono come sempre una delle fasce più colpite in questi casi, e ieri mi ha colpito una scena che poi ho voluto raccontare anche sui social, perché mi ha colpito in maniera particolare. Mentre ci spostavamo da una parte all'altra della città, accanto a una di queste montagne di masserizie di cui vi parlavo poco fa, ho visto una bambina di 7-8 anni. E questa bambina cercava, era vestita con una maglietta, con un di fuso, una maglietta, e cercava fra questa montagna di masserizie qualcosa. Ero con un collega, ha detto: fermati un attimo. Ci siamo fermati, l'abbiamo guardata, l'abbiamo osservata da lontano in silenzio, e questa bambina alla fine, a forza di cercare, ha tirato fuori, ha recuperato una bambola completamente piena di fango. Ha fatto un sorriso enorme, se l'è stretta alla felpa e se n'è andata. Ecco, questo secondo me è un po' la misura della capacità di resilienza dei bambini, che poi sono molto più, in molti casi sono molto più adatti degli adulti a affrontare determinate situazioni. Hanno uno spirito che gli permette poi di trovare il positivo nella tragedia e di ripartire da quello. Ecco, spero che questo possa essere d'aiuto anche per gli adulti.
Grazie, questa bellissima questa testimonianza, bellissima questa storia. Sì, mentre la raccontava, io ho avuto proprio la visione di questa scena, che poi fra l'altro queste sono le cose che ci spingono anche ad andare avanti, no? che danno speranza anche nella tragedia. Grazie davvero.
Allora Costa, prima di salutarci sottolineiamo però la collettività, la sinergia che c'è intorno a questa macchina, che diciamo sempre che dalla Toscana dà grandissimi contributi in termini di solidarietà e di intervento da quando è scattata la richiesta del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Insomma, vi siete allertati dalla telefonata, vi siete organizzati, avete cercato insomma di organizzare la quotidianità che lasciavate qui per partire alla volta delle Marche, una routine che però è sempre straordinaria nel suo intervento e nella sua capacità di mobilitazione.
Sì, e tutte le volte ci domandiamo com'è possibile riuscire a muovere tante persone e tanti mezzi in così poco tempo. È merito della macchina che è rodata, dell'organizzazione, comunque il capo regione toscana che è in grado di fare sinergia, in particolare tra le grandi famiglie, le chiamo io, del mondo del volontariato che fanno parte della protezione civile della regione toscana, quindi il mondo delle pubbliche assistenze, misericordie, Croce Rossa, la VAB, in questo caso era presente anche la Racchetta. Si lavora tutti insieme, perché poi alla fine il bello e l'importante è questo, quindi se le pubbliche assistenze hanno il modulo per pulire le strade, ma hanno bisogno dell'autobotte, l'autobotte la fornisce la Racchetta, e quindi questa sinergia è fondamentale, perché dà la misura del fatto che in caso di necessità non ci sono differenze di divise. Sembra un discorso un po' retorico, in alcuni casi lo è, ma poi quando ci si trova sul posto, ci si trova fianco a fianco, anche quelle piccole rivalità, la piccola ironia che caratterizza le differenze fra associazioni in tutti i giorni viene meno, e questo secondo me è importante, perché alla fine ci si muove tutti con lo stesso obiettivo.
E forse il mondo della politica dovrebbe imparare tanto dal volontariato, ma siamo in piena settimana pre-voto, e quindi chiudiamo qui questa riflessione su cui magari torneremo. Grazie però a Davide Costa, responsabile nucleo documentaristico ANPAS Toscana.
Grazie a voi.
Buona giornata e buon lavoro.